State ascoltando Radio Popolare. I hear something saying.
Sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Alle 8 e 3 minuti, ancora una volta buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, nuova settimana del Demone del Tardi, smaltito il ponte, un ponte particolare perché sono stati i giorni del G20 e subito giù tutti a dire che è stato un fiasco, un insuccesso, un'inutile parata, perché siamo gente avvezza al pessimismo, al bicchiere mezzo vuoto, al cappello sempre spaccato in quattro, e invece no. Se si guarda a quello che è accaduto a Roma, guarda un po', sono diversi i motivi per dire che è stato un successo e li possiamo tranquillamente elencare senza il rischio di dover essere smentiti. E allora vediamo. Punto 1, le monetine. Abbiamo raccolto risorse importanti grazie alle monetine lanciate nella Fontana di Trevi. Per il recovery plan, per quest'anno direi che siamo a posto così. Non solo euro, ma anche dollari, rubli, pesetas. Ci possiamo riformare le pensioni e rilanciare il reddito di cittadinanza. E quindi di che cosa ci vogliamo lamentare? C'erano tutti i leader a lanciare monetine, un lancio che non si vedeva dai tempi dell'Hotel Raphael. C'erano tutti tranne Renzi, che però stava cercando di vendere la Fontana di Trevi a Xi Jinping, che se ci riesce è veramente il colpaccio che ci fa cambiare verso per sempre, altro che ripresa. E poi è stato un successo anche perché le imponenti misure di sicurezza messe in campo hanno fermato i cinghiali per un intero weekend. Non ce n'era uno che attraversasse le strade di Roma, e questa è la dimostrazione che con una buona organizzazione e l'impegno di tutti i grandi anche una grande emergenza può essere arginata. Certo, non c'era nessun cinghiale in giro per Roma, ma a Roma in compenso girava Bolsonaro, quindi non so se il gioco valesse esattamente la candela. Bolsonaro che poi è stato ad anguillare, dopo lo racconteremo, ma che intanto ha vinto il premio per la miglior dichiarazione G20 2021 quando ha detto: l'Amazzonia è una foresta umida e quindi non prende fuoco. Ci sta, è logica aristotelica, in effetti il polo è ghiacciato e quindi non si può scongelare. Bolsonaro number one, ma intanto vediamo il terzo motivo per cui il vertice del G20 è stato un grande successo. Non so se lo sapete, non so se l'avete letto, ma il ministro degli esteri russo Lavrov ha annunciato proprio al G20 che farà pubblicare in Russia il libro di Di Maio, un successo enorme per l'editoria italiana. Pensate che in Russia erano banditi Pasternak e Solženicyn, mentre invece viene pubblicato Di Maio, per dire del successo. E poi, Jill Biden ha trovato una borsetta carinissima a prezzi stracciatissimi, ma soprattutto il non aver preso nessuna decisione al G20 farà sembrare un successo altrettanto grande il non prendere nessuna decisione a COP26, e quindi, come dire, tutti più tranquilli e rilassati. Per non parlare poi del fatto che il G20 ci ha fatto dimenticare per un paio di giorni l'esultanza di Pillon, che non è un grande successo per il pianeta, ma per il nostro fegato invece sì. Insomma, successi che si possono elencare uno dopo l'altro, potremmo andare avanti fino alla fine della puntata. Per esempio, il G20 ha fatto sì che i giornalisti ricominciassero finalmente a fare il proprio lavoro. Ci sono stati un sacco di reportage, ne cito qualcuno: Jill Biden animalier, Kerry Johnson con la giacca di Zara, Merkel in giallo e von der Leyen in rosso, tutti i look del summit. E poi si sono infogliati tutti quanti un casino per tutti i segreti dell'auto presidenziale di Joe Biden, The Beast, la bestia, l'auto che accompagna Biden nel suo viaggio in Italia. L'auto al singolare ce ne aveva 55 al seguito, che da solo hanno inquinato più della portaerei Saratoga in 20 anni di navigazione, e probabilmente si è staccato un pezzo di PAC dopo la circolazione, per non dire dei 400 jet privati che sono atterrati a Glasgow. Ma intanto queste cose lo vediamo. Comunque, alla fine un accordo è stato preso: nel 2050 arriveremo finalmente a emissioni zero, già, perché nel frattempo ci saremmo tutti estinti e quindi non potremo emettere un bel niente. Ma il G20 è già alle spalle e siamo nel pieno di COP26, che il manifesto questa mattina ribattezza con il titolo della prima pagina Bla 26. A Glasgow apre il summit mondiale sul clima. Dopo le belle parole di Draghi sul presunto accordo al G20 di Roma, capi di Stato e di Governo sfilano in ordine sparso. Il padrone di casa Johnson parla come Greta, e si è messo anche l'impermeabile giallo e si è fatto le treccine. E poi il forfè di Cina e Russia, il capo dell'ONU Gutierrez avverte: ci stiamo scavando la fossa con le nostre mani. Dopo leggeremo un pezzo dell'intervento che ha fatto Gutierrez. E intanto dalla prima del manifesto la visita di Bolsonaro ad Anguillara, niente show per Bolsonaro, ma anche questo lo vedremo dopo. Intanto restiamo su i titoli di prima pagina dedicati a COP26, lo strappo indiano sul clima parte male, guarda un po' il summit di Glasgow, Modi zero emissioni solo nel 2070. Insomma, metà secolo per gli indiani fa 2070, per l'Europa fa 2050, per la Russia fa 2060. La matematica è certamente un'opinione. Altro titolo a questo punto, visto la sciagura che potrebbe abbattersi sull'intero pianeta avrebbe potuto essere Memento Modi. Intanto si scrive di disperata speranza per la COP26 sulla prima di domani, e il vertice iniziato ieri ha dimostrato da subito tutti i suoi limiti, proprio come i negoziati della G20 di Roma. Ci sono 9 anni per salvare la Terra, se crolla il modello delle conferenze ONU l'alternativa non si vede. Partita decisiva sul clima invece il titolo che fa Avvenire, mentre Repubblica si colloca come dire a metà tra il pessimismo del realismo e invece come dire l'esaltazione della speranza, perché mette una foto di Greta Thunberg e di altri ragazzini, grandi siamo noi il titolo, e poi invece il catenaccio, l'India sfida il mondo, emissioni zero nel 2070, mentre invece ancora festante il Corriere della Sera, che continua a celebrare Draghi come se fosse Damiano dei Maneskin, che hanno vinto il G20 e non poteva essere altrimenti. La spinta di Draghi sul clima, i soldi ci sono, usiamoli presto e bene, e intanto il Corriere dedica un meraviglioso pezzo alla visita italiana di Jill Biden, Jill Biden l'italiana, io la nonna, la pasta. Naturalmente non mancheremo di dedicare il giusto spazio anche a questo reportage. Il Fatto Quotidiano polemico sta sulla notizia appunto dei 400 jet privati che sono atterrati a Glasgow per salvare il clima. I 120 big traslocano a Glasgow inquinando a go-go. Questi sono i quotidiani che oggi aprono su COP26, e poi ci sono le altre notizie che troviamo sulle prime pagine. Allora torniamo per esempio sulla prima della Stampa, la Stampa che oggi intervista Di Maio, un'intervista che, lo premetto, lascerò ai cultori della materia, perché non mi ci sono voluto pregiudizialmente addentrare, perdonatemi, oggi è andata così, ma la Stampa torna invece sui fatti di Novara, dove è previsto un nuovo sit-in, dove in previsione di un nuovo sit-in dopo quello che è accaduto con l'oscena rappresentazione dei deportati di Auschwitz, il sindaco chiede la linea dura, così come accade a Trieste. Torna con un commento Donatella Di Cesare: mai più in corteo i pigiami di Novara. E poi appunto Trieste, troppi contagi, Trieste vieta la piazza, divieto di manifestare fino a fine anno. Il prefetto avvoca a sé motivi sanitari di ordine pubblico. E intanto le botte a Padova per Bolsonaro nel reportage di Niccolò Zancan. L'apertura del Giorno di oggi invece è sulle nuove regole per la DAD. Scuola alle regole in DAD con 3 positivi, nuove indicazioni dell'Istituto di Sanità, con un solo caso, niente quarantena, se sono 2 restano a casa, i non vaccinati pressing per la terza dose subito ai docenti. L'orizzonte Covid oggi lo ritroviamo sulle prime pagine, per esempio sulla prima del Corriere l'ipotesi del governo con il Green Pass fino all'estate. Anche il Messaggero apre sul tema Covid, terza dose per tutti, parla Rasi, consulente del generale Figliuolo, il vaccino entro dicembre a chi ha 50 anni, obbligo per i professori. Silere conferma l'ipotesi di proroga dell'emergenza fino a marzo, intanto si registra il picco dei contagi su del 74%. Sulla prima del Messaggero anche una notizia di calcio, diversa da quella che mette in prima pagina la Stampa, che si concentra sui dolori juventini. Questa sera ritornano in Champions e devono fare il punto necessario per qualificarsi, per silenziare temporaneamente tutti i rumors che stanno accompagnando la nuova avventura di Allegri in bianconero, mentre invece il Messaggero dedica un riquadro in prima pagina alla decisione di Marsiglia di vietare la trasferta ai tifosi laziali. Lazio, caso diplomatico con il governo francese, avete tifosi fascisti, Marsiglia è vietata. Accanto ai tifosi fascisti anche Marilyn Manson, pentito, dice il Messaggero, il rocker più blasfemo adesso prega a messa insieme a Kanye West. Ancora dalle prime pagine, il Sole 24 Ore apre sui mutui, notizia che interessa a chi pensa di comprare casa, perché il tasso fisso ritorna a salire, l'inflazione torna a mordere nell'eurozona e spinge in alto non solo i prezzi delle bollette energetiche ma anche le rate dei nuovi mutui, in particolare quelle parametrate sui tassi fissi, che sono tornati a superare la soglia dell'1%, non accadeva da 2 anni. Sole 24 Ore che poi torna sullo scenario che riguarda Monte Paschi di Siena, un pool di banche per il futuro di MPS, e poi cerca di individuare quelle che potrebbero essere poi le traduzioni della cornice sul fisco contenuta appunto nella manovra economica approvata l'altro giorno in Parlamento e che adesso dovrà essere messa a terra nel dibattito parlamentare. Le strade sono diverse, tutte possibili, nessuna certa. Meno IRAP, meno IRPEF, bonus aumentati o un mix, 4 vie per il taglio alle tasse. Governo e Parlamento hanno al massimo 1 mese di tempo per scegliere quale strategia adottare per allentare la pressione fiscale. 4 le strade percorribili, appunto: riduzione delle aliquote IRPEF, aumento del bonus cuneo, abbattimento dell'IRAP, un insieme di questi strumenti, ma per ogni ipotesi c'è un ostacolo da gestire. Ancora dalle prime pagine, rimbalzano nuovamente tutti i rumors che riguardano il Quirinale. Dalla prima del Fatto Quotidiano, Salvini si arrende al voto nel 2023 e torna su Draghi per la corsa al Colle, ma c'è Casini che ci prova, trame sott'acqua per il Quirinale. Riappare Renzi sulle prime pagine in 2 formati, il primo Renzi a Wall Street per il car sharing italo-russo. Qui siamo sulla prima di Repubblica, ne scrive Tommaso Ciriaco, la notizia era di qualche settimana fa. Renzi la trasferta a New York per quotare la società italo-russa, l'ex premier negli Stati Uniti da membro del CDA di Dell'Immobile, la società russa che si vuole quotare a Wall Street. Intanto ci sarebbe un altro viaggio segreto a Dubai raccontato da Report, mentre il Fatto Quotidiano mette Renzi in prima pagina perché nel 2016 portò il tetto, si sta parlando di evasione, da 1.000 a 3.000 euro. Banca Italia, la soglia di Renzi sui contanti ha favorito il nero. Uno studio della Banca Centrale certifica che l'aumento del limite all'uso del contante, perdono, ho detto evasione prima, si sta parlando ovviamente della quota del contante, ha avuto l'effetto collaterale di allargare il sommerso, che è cresciuto dello 0,5%. Mi fermo qua, direi, per quanto riguarda la panoramica delle prime pagine, visto che abbiamo accennato alla Juventus in Champions e ai tifosi della Lazio che Marsiglia non vuole perché sono fascisti. Citiamo anche dalla prima del Corriere della Sera chi guarda al futuro con più speranza di noi preoccupati del pianeta. Questo è Conte al Tottenham, un ingaggio da 17,6 milioni di euro all'anno. Ma intanto andiamo a Glasgow a questo punto, e ci andiamo a piedi, visto che fioccano le polemiche per i viaggi in jet privato. Peccato, perché me ne ero appena comprato uno, partiamo nel racconto di quello che sta succedendo a Glasgow dalla Stampa, che titolava lo strappo indiano sul clima. Alessandro Barbera, inviato a Glasgow, racconta così: più che la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, sembra il motor show dell'ambiente. Stand luccicanti, auto elettriche, sponsor, bar, ristoranti, eventi a latere, una folla sterminata di delegati da ogni angolo del pianeta. Il primo giorno di vertice, già nel mirino della stampa inglese per la rara disorganizzazione, è dedicato alla passerella dei leader mondiali. Tra un corridoio e l'altro passano molti dei protagonisti del G20 di Roma. E poi Carlo d'Inghilterra, David Attenborough, Greta Thunberg e ancora Jeff Bezos, Alberto di Monaco, i capi delle grandi banche d'affari pronti a investire nel più grande business del momento. Poco importa se molti di loro atterrano, eccoci qua in Scozia, con l'aereo privato, poco coerenti con un vertice contro le emissioni. Il grande assente è sempre il grande inquinatore Xi Jinping, mentre c'è il premier indiano Narendra Modi che rovina la festa e dà un'interpretazione tutta sua del concetto di metà secolo promesso al G20 per l'obiettivo delle emissioni zero. L'India Italia lo farà nel 2070. Il terzo responsabile delle emissioni dopo Cina e Stati Uniti promette di dimezzare la dipendenza da combustibili fossili entro il 2030, ma sottolinea che l'economia indiana oggi dipende da carbone, coltivazioni intensive e trasporto su gomma. D'altra parte, fare promesse ai vertici è semplice, poi c'è da fare i conti con la realtà. Joe Biden, ad esempio, è atterrato a Glasgow con l'Air Force One, stima delle emissioni 1 milione di tonnellate e una promessa simile a quella di Modi. Peccato che nel giro di poche ore da Washington è arrivata la notizia che il senatore Joe Manchin, che come sapete è decisivo col suo voto al Senato, leader dell'ala centrista dei democratici, non voterà il piano del governo da 1,75 trilioni di dollari, gran parte dei quali destinati alla transizione energetica. C'è chi è preoccupato per l'aumento della temperatura globale e chi di deficit e inflazione. Anche per questo, in attesa di lasciare il testimone Olaf Scholz, Angela Merkel la mette sul prosaico. Più che sugli incentivi, propone di concentrarsi sui disincentivi. Occorre stabilire un prezzo alle emissioni di anidride carbonica. Quando dentro impazza il bla bla bla, fuori si protesta. Davanti alla zona rossa e a nord del fiume Clyde c'è di tutto: antiabortisti, animalisti, dissidenti ugandesi, ambientalisti. Per evitare l'effetto bolla, Johnson ha chiesto agli organizzatori di dare voce a tutti e ai paesi che stanno pagando il prezzo più alto della crisi ambientale. Mario Draghi racconterà di essere rimasto colpito dal discorso straordinario della presidente della Barbados. Per migliorare gli impegni scritti al tavolo del G20 ci sono 10 giorni. La decisione di Xi Jinping di partecipare al vertice solo con un messaggio scritto non promette nulla di buono. Pechino è uno dei più grandi produttori di tecnologie rinnovabili, ma sforna anche la metà del fabbisogno mondiale di acciaio e con l'industria tradizionale sfama 1 miliardo di persone. Draghi dice che con lo sconto non si ottiene nulla, ma dalle finestre del centro congressi si scorge un'insegna luminosa che suona a sinistra e dice no New World. Così il racconto di Barbera dalle colonne della Stampa. E prendiamo un altro pezzo di racconto, che è quello che fa Anna Maria Merlo oggi a pagina 2 del Manifesto. È un multilateralismo ammaccato, scrive la Merlo, e quasi a una dimensione, che è andato in scena a Glasgow all'apertura della COP26 in un contesto di guerre commerciali e di aumento dei prezzi dell'energia che fanno tremare i governi. La grande messa dell'ONU a 6 anni dall'accordo di Parigi dovrebbe impegnare il mondo a mettere in atto e migliorare le decisioni del 2015. I leader delle grandi democrazie, il giorno dopo le vaghe conclusioni del G20 di Roma, che ha ceduto volentieri alle esigenze dei grossi produttori di CO2 extra Stati Uniti e UE, hanno fatto gara di retorica negli interventi di apertura in risposta all'allarme ripetuto del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Mentre i leader dei principali regimi autoritari erano assenti o lontani, Cina e Russia sono tra i maggiori responsabili per il CO2, ma Xi Jinping non si è neppure collegato in video come al G20, ha inviato un foglio dove invita a fare di più Vladimir Putin, assente come il brasiliano Bolsonaro e il presidente del Messico López Obrador. Erdogan ha deciso all'ultimo momento di rientrare in Turchia, mentre per l'indiano Modi appunto la neutralità carbone sarà tra 50 anni per il 2070. In mezzo i paesi poveri, vittime di una storia di disuguaglianza, ha detto il naturalista inglese David Attenborough. I meno responsabili sono i più colpiti, che aspettano che si concretizzi l'impegno preso 12 anni fa di finanziamenti di 100 miliardi per la transizione e l'adattamento, mentre il G20 ha aggiornato il rispetto dell'obiettivo a non prima del 2023. E proprio i paesi poveri sono all'attacco, scrive Marinella Correggio, sempre sulle colonne del Manifesto. Non vogliamo più pagare per i danni causati dai ricchi. Il blocco dei 46 paesi definiti meno avanzati sostiene la posizione più avanzata alla Conferenza Internazionale sul Clima. Queste nazioni, con oltre 1 miliardo di abitanti in Africa, Asia, Pacifico e Caraibi, hanno le minori responsabilità storiche e attuali del caos climatico e al tempo stesso ne sono le principali vittime, sia per la maggior sensibilità dei loro ecosistemi sia per la minor disponibilità di risorse da spendere. Le isole del Pacifico sono già in parte sott'acqua, il Madagascar è nella morsa della sete e della fame, in Bangladesh gli sfollati per le inondazioni sono milioni. Alcune settimane fa il blocco dei 46 paesi ha adottato la Thimphu Call for Ambition and Action on Climate Change, nella quale si invita la comunità internazionale, in particolare i paesi del G20, ad accrescere i propri impegni. Ma il vertice, che ha riunito a Roma i più potenti responsabili responsabili insieme dell'80% delle emissioni totali, ha deluso, tra gli altri, il presidente dell'Alleanza dei Piccoli Stati Insulari, secondo il quale l'obiettivo di limitare a 1,5 gradi l'aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale è tuttora lontano, perché le dichiarazioni non sono accompagnate da veri piani. E sull'esito del G20 si esprime oggi in modo estremamente netto sulle colonne del Messaggero Riccardo Valentini. Riccardo Valentini, presidente dei climatologi italiani, nonché vincitore del Nobel per la pace nel 2007, nello staff di Al Gore. Al G20 dice: non dico che si era schiato il fondo del barile sul clima, ma quasi. Mi è difficile trovare qualcosa che possa essere ritenuto un successo reale. Magari lo stop ai finanziamenti pubblici per la produzione di energia a carbone, ma non è per niente abbastanza. Gli chiede Francesco Malfettano, che lo intervista oggi a pagina 3 del Messaggero: professore, dei passi avanti sul clima al G20 capitolino si sono fatti? I finanziamenti ai paesi in via di sviluppo, ad esempio, oppure la promessa di piantare 1.000 miliardi di alberi entro il 2030, che è un modello molto sbandierato su altri quotidiani. Certo, sono mancati gli accordi con Cina e India, ma sono stati irremovibili sulla neutralità carbonica, risponde Valentini. Partiamo dagli alberi. Se facciamo due conti, per rispettare l'obiettivo bisogna piantarne diverse centinaia di milioni al giorno. Non so se è davvero un target realistico. L'idea è giusta, però la carbon neutrality oggi la si può ottenere solo attraverso un aumento della cattura della CO2 nella biosfera con i cari vecchi alberi. Le altre tecnologie sviluppate non sono ancora mature. Il problema è che questo ottimismo della riforestazione si scontra con la realtà. Non basta piantare 100 alberi e portarci le scuole in gita, bisogna poi proteggerli, perché se c'è un incendio o una pianta muore per un parassita siamo punti a capo, anzi abbiamo peggiorato la situazione. Ma qua c'è già la risposta, che era quella che aveva dato prima Bolsonaro: la foresta amazzonica è umida e quindi non prende fuoco, quindi è una preoccupazione fuori luogo, direi. Gli chiede ancora il giornalista del Messaggero: i 100 miliardi di investimenti annunciati per la transizione energetica dei paesi in via di sviluppo, invece come li valutiamo? E Valentini risponde: li avevano già promessi nel 2015 a Parigi, ma non li hanno mai versati per intero. Ora li hanno implementati e ben venga, ma magari era il caso di ricalibrare il tutto, perché ragioniamo su paesi in via di sviluppo, ma non dimentichiamo che al centro di questa faccenda giocano Stati Uniti, Cina, Russia e India, un po' l'Europa, che però ha già fatto molto impegnandosi a ridurre del 55% le proprie emissioni entro il 2030. L'allarme: sono economie già mature e poco sostenibili, sono quelle che a Roma non hanno dato garanzie. Paesi che vivono di energia fossile. Ora è chiaro che non si possono azzerare da un giorno all'altro le economie dell'acciaio, ad esempio, ma vanno portate necessariamente su una strada diversa. È mancata la volontà politica, si sono bloccati sulle soluzioni tecniche, ma non era quello il loro lavoro. Ai politici chiediamo soluzioni etiche, poi al come realizzarle penseranno la ricerca e gli scienziati. E poi non si è parlato di agricoltura, che oggi tra trasporti e deforestazione impatta per il 37% delle emissioni. Riccardo Valentini, che alla fine dell'intervista si concentra poi concretamente con gli impatti e gli effetti già tangibili e presenti, per esempio sul Mediterraneo. Il Mediterraneo, dice, ha il problema che è una delle regioni del pianeta che avrà i maggiori impatti climatici. Qui abbiamo già superato il grado e mezzo di aumento della temperatura rispetto a inizio secolo. È un bacino chiuso e il riscaldamento delle acque superficiali è più intenso, per questo vediamo già sempre più spesso delle bombe d'acqua e i primi cicloni mediterranei. Questo poi peggiora il dissesto idrogeologico e danneggia le culture, e le colture come la siccità che sarà sempre più frequente, e in più compariranno nuovi patogeni e malattie sia per l'agricoltura che per gli uomini, con movimenti di insetti dal continente africano. Il quadro, insomma, sarà sempre peggiore per il Mediterraneo. Il nostro mare ha questa specificità, vedremo prima ciò che accadrà poi nel resto del mondo. Quindi il Mediterraneo come sorta di laboratorio al negativo, in cui vedremo in modo anticipato, stiamo già cominciando a vedere in modo anticipato quello che succederà nel resto del pianeta. È stato citato, viene citato in diversi racconti della COP26 quello che ha detto nel suo intervento il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, e l'intervento di Guterres viene riportato integralmente sulle colonne del Corriere della Sera. Direi che ripartiamo proprio da qui, in apertura della seconda parte del Demone del Tardi di oggi, perché adesso vedo che mancano solamente pochi secondi alla fine di questa prima parte, quindi ci fermiamo per un attimo. Io vado a dare la linea alla GR per l'edizione delle 8:30 e poi andiamo a ricomporre l'ultimo pezzo di questa grande cronaca, racconto di quello che sta succedendo attorno a COP26, per poi passare anche ad altri argomenti di questa giornata raccontata sui quotidiani. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Le 8, le 8 e 36 minuti, proviamo a metterla così. Diciamo che i leader mondiali che annunciano che abbatteranno le emissioni entro il 2050 hanno un po' più o meno la stessa credibilità che abbiamo noi quando annunciamo che ci iscriveremo finalmente in palestra a settembre. È probabile quindi che l'accordo sarà proprio con i leader mondiali che annunciano che si iscriveranno in palestra entro il 2050, e questo getta nello sconforto il segretario generale dell'ONU, che tende a diffidare della volontà dei leader del mondo di salire sul tapirulan, e quindi licenzia un intervento che oggi viene riportato sulle colonne del Corriere della Sera. La crisi climatica rappresenta un codice rosso per l'umanità. Si apre così l'intervento di Guterres, che poi cita Lancet, che ha di recente definito il cambiamento climatico come la narrativa che definirà la salute umana negli anni a venire. Una crisi caratterizzata da diffusa carenza alimentare, malattie respiratorie, disastri letali e malattie infettive che potrebbero addirittura essere peggiori del Covid-19, insomma, per avere un parametro, Crisanti è un ottimista. Malgrado questi assordanti campanelli d'allarme, dice ancora Guterres, emergono dai più recenti rapporti ONU nuove prove che l'azione dei governi non hanno finora dato quel contributo di cui c'è invece disperato bisogno. Sono ovviamente benvenuti i nuovi recenti annunci di cruciali interventi sul cambiamento climatico, tuttavia il nostro mondo resta comunque sulla disastrosa rotta di un aumento della temperatura globale ben superiore ai 2 gradi. Occorre che i leader del G20 in particolare siano all'altezza. È finito il tempo delle sottigliezze diplomatiche. Se i governi, specialmente quelli del G20, non assumono una posizione decisa a guida di questo sforzo, saremo in rotta verso una terribile sofferenza umana. Tutti i paesi devono capire che il vecchio modello di sviluppo fondato sul carbone costituisce una sentenza di condanna a morte per le loro economie e il nostro pianeta. Dobbiamo dirottare i sussidi dai combustibili fossili alle energie rinnovabili e tassare l'inquinamento, non le persone. Dobbiamo mettere un prezzo al carbonio e indirizzare queste somme verso lavori e infrastrutture resilienti. La gente si aspetta giustamente che i propri governi guidino questo processo, ma tutti abbiamo la responsabilità di salvaguardare il nostro futuro collettivo. Occorre che le imprese riducano il proprio impatto climatico e indirizzino i propri flussi finanziari e operazioni verso un futuro a emissioni zero. Basta con le scuse, con strategie di comunicazione che nascondono impatti ambientali negativi. Gli investitori pubblici e privati dovrebbero fare lo stesso, unendosi ad apripista quali l'alleanza di investitori istituzionali internazionali che si è impegnata a trasferire i propri portafogli verso investimenti investimenti a emissioni zero. Bisogna, dice ancora Gutierrez, anche che gli individui in ogni società facciano scelte migliori e più responsabili su ciò che mangiamo, acquistiamo, su come viaggiamo, e i giovani devono continuare a fare ciò che stanno facendo, chiedere ai propri leader di agire e di assumersi le proprie responsabilità. In quest'ultimo passaggio Gutierrez richiama alle responsabilità individuali, e allora nella pagina a fianco Irene Soave per il Corriere della Sera si avvale dei dati che vengono elaborati dalla società di consulenza per la transizione verde Carbon Footprint, e prova a come dire, proiettare su di sé in prima persona le emissioni che ogni singolo produce quotidianamente attraverso i suoi comportamenti. Ed è un dato, come dire, interessante e molto concreto di realtà che vale la pena prendere in considerazione, perché poi, come dire, il tema investe tutti e non solamente i governi. Dal 1 novembre, scrive Irene Soave, 2020 a ieri, ad esempio, chi scrive, residente a Milano, sola in un appartamento di classe energetica A dove usa spesso il condizionatore, ha prodotto 9 tonnellate di CO2. Servirebbe un ettaro di una nuova foresta per compensarle. La produzione media di un italiano è di 7,5 tonnellate. Chi vive solo, in più, non divide l'impatto alto di elettricità, gas e trasporti. Incide l'acquisto di vestiti. Secondo il programma per l'ambiente ONU, la produzione di vestiti negli ultimi 10 anni è stata la fonte del 10% delle emissioni causate dall'uomo. Ad esempio, produrre un paio di jeans comporta l'emissione di 34 kg di gas serra, come guidare per 100 km, e l'uso di quasi 10.000 litri d'acqua, che è quanto beve un adulto in un decennio. Il 14% delle emissioni globali causate dall'uomo viene invece dagli allevamenti, in particolare, spiega un report FAO, dalla produzione di mangimi e dalle fermentazioni enteriche dei ruminanti. La carne a più alto impatto è quella rossa. Per una porzione di manzo si impiegano fino a 12 kg di gas, e la più inquinante delle proteine vegetali, il tofu, ne produce un decimo del medesimo peso in pollo. Il 25% delle emissioni causate dall'uomo viene poi dai trasporti. Peggio dell'auto fanno gli aerei a breve raggio, a cui da soli va la colpa del 5% del riscaldamento globale. Nemmeno stare sul divano a guardare film in streaming è senza impatto. Le tecnologie digitali nel 2025 saranno responsabili per l'8,5% delle emissioni globali. Nel 2009, per capirci, era il 2%, e così via. Quindi, conclude, la rivoluzione dei consumi che serve per abbattere le emissioni è ambiziosa per tutti e non solamente per i grandi, per dirla con un dato. Se guardiamo il documentario di Al Gore su Netflix, vedi il paradosso: contribuiamo ad aumentare in modo significativo le emissioni globali. Intanto tutti i grandi del mondo che hanno fatto parata al G20, alcuni si sono fermati in Italia. La prima tra tra le tante è la First Lady Jill Biden, a cui oggi, come anticipavo, il Corriere della Sera dedica un pezzo meraviglioso. Jill Biden, l'italiana, io la nonna e la pasta. E allora andiamo a vedere a pagina 11 del Corriere della Sera. Se chiedi a Jill Biden quando è che finalmente andrà in Sicilia, lei si limita a sorridere, mentre il suo addetto stampa, anche lui di origine sicula, ci risponde che sicuramente faranno tappa prima o poi a Gesso, dove il bisnonno visse, si sposò, per poi partire per il nuovo mondo in cerca di fortuna. Una lontana cugina la aspetta per fare la pasta incasciata, le polpette, la parmigiana e i cannoli, ma per ora la First Lady fa scalo a Caserta, nella base militare americana, a preparare ravioli ai quattro formaggi con gli studenti. Mia nonna, dice, faceva gli spaghetti freschi e li appendeva ad asciugare in cucina, racconta così, e intanto urla: cosa posso fare? Io ho bisogno di aiuto, risponde una ragazza che sta impastando i ravioli. La First Lady si lava le mani, indossa i guanti e il grembiule e affianca laboriosamente gli studenti. Questo è il reportage di Jill Biden che fa la pasta insieme agli studenti nella scuola militare americana. Ma intanto un altro che si è fermato in Italia è Bolsonaro. Perché? Perché ha ricevuto, come sapete, onorificenze importanti in quella di Anguillara, terra veneta e terra da cui partirono gli avi e gli antenati. E quindi Niccolò Zancano oggi sulle colonne della Stampa racconta il Bolsonaro Bolsonaro Day, viaggio tra adoratori e contestatori. Vedrai che lui viene ad abbracciarci, lui non è come Draghi. Pioveva e loro cantavano l'inno brasiliano. Erano 300 lavoratori immigranti in preda alla saudade. Imbandierati di giallo-verde urlavano mito, mito. Scattavano foto, trepidavano e intanto parlavano male dei giornalisti. Dicono sempre il contrario della verità. E sì, Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, in visita nella terra da cui partì il bisnonno emigrante Vittorio Bolsonaro nel 1888, ha fatto esattamente quello che si aspettavano da lui. Arrivato a mezzogiorno davanti a Villa Arca del Santo, in mezzo alle campagne della Bassa Veneta, terra di rane e di anguille, ha mandato avanti i suoi agenti, quindi è venuto incontro a quella gente urlante, ha toccato e si è fatto toccare nella bolgia, senza una mascherina, un bagno di folla all'insegna del negazionismo del Covid. Che Dio ti benedica, presidente, diceva commossa la signora Del Piero, originaria della zona di Espirito Santo e residente a Treviso. Lui è del popolo, lui è un brav'uomo, non con tutti, a dire il vero, dice Zancani. Il presidente è stato gentile. Ecco com'è andata, con l'unica voce discorde riuscita a infiltrarsi tra i suoi adoratori. Vinicius Vettori, 30 anni. Mio nonno è morto a gennaio, ma poteva essere ancora vivo. Mio nonno doveva essere vaccinato. Mio nonno non è un numero. Lei, signor presidente, verrà condannato dalla storia. Al che il presidente ha perso la pazienza. Mi ha quasi urlato contro. Ma cosa stai dicendo? Cosa ci fai qui? Via, via subito. E certo, Vinicius Vettori è stato accompagnato alla porta. A quel punto era già finito il pranzo, in cui gli era stata conferita la cittadinanza onoraria nelle mani della sindaca di Anguillara, la leghista Alessandra Buoso. Era già intervenuto il signor Renzo Bolsonaro, impiegato alla Phantom di Conselve, il primo a interessarsi all'albero genealogico del suo cognome fino a scoprire le esatte discendenze. Il presidente del Brasile si era già rivolto al fisarmonicista, che intanto suonava Mamma son tanto felice, e gli si era rivolto con queste parole: sono commosso, la cantava mia mamma per farmi dormire. Erano già stati serviti salumi e vini locali, bianchi e rossi, baccalà e musso con la polenta. Il presidente Bolsonaro aveva già rilasciato alcune dichiarazioni davanti ai giornalisti scelti: sono felice ed emozionato di essere qui. Insomma, un mix tra Al Capone, che si commuoveva negli Intoccabili sentendo Caruso, e Miss Italia. Stiamo portando avanti un ottimo lavoro, dice Bolsonaro, che ci è stato riconosciuto. Noi vogliamo che i brasiliani siano felici, applausi e urla, bravo bravo. A parte quella di Vinicius Vettori, scrive ancora Zancan, non aveva potuto sentire altre voci discordi. L'elenco dei crimini per cui è sotto accusa è stato letto in piazza Al Mattino, ma a debita distanza, blindata dal consigliere di minoranza Fabrizio Biancato. Ciarlataneria, epidemia con risultato di morte, impiego irregolare di denaro pubblico, istigazione a delinquere, falsificazione di documenti e crimini contro l'umanità. Non ha sentito i dati sul disastro economico brasiliano, nemmeno quelli sulle catombe e pandemica. Non ha sentito le frasi che sono rimaste agli atti della sua attività politica, come quella pronunciata da deputato nel giugno del 2011. Sarei incapace, disse, di amare un figlio omosessuale, non sarò ipocrita, preferisco che mio figlio muoia in un incidente piuttosto che si presenti con un altro uomo. Per me tanto sarebbe morto. In ogni caso, non ha sentito nemmeno i cori di dissenso nella piazza di Anguillara, così come non ha sentito le urla degli antagonisti che protestavano a Padova, vicino alla chiesa dove lui avrebbe voluto pregare come devoto di Sant'Antonio. I manifestanti sono stati dispersi dalla polizia con una carica e poi con gli idranti. No, Jair Bolsonaro presentava i suoi ministri e si commuoveva per la fisarmonica, abbracciava e si faceva abbracciare. Seduto al suo tavolo c'era il consigliere regionale della Lega, Stefano Valdegamberi. Non sono d'accordo sulla sua gestione della pandemia, ha detto, ma è un presidente eletto democraticamente, quindi gli porto rispetto. Il grande feeling con la Lega è confermato dal fatto che, a seguito del presidente del Brasile, viaggia il deputato leghista italo-brasiliano Luiz Roberto Lorenzato, e dal fatto che oggi Jair Bolsonaro incontrerà a Pistoia Matteo Salvini. Questo dunque il racconto del viaggio di Bolsonaro in quel di Anguillara, e da Anguillara, rimanendo sulle colonne della stampa, ci trasferiamo a Novara, dove è andato in scena quella rappresentazione indegna dei no pass che si sono auto raffigurati come deportati di Auschwitz. Novara, il processo alla piazza, siamo a pagina 14 della stampa. Dopo le polemiche, i no pass pronti a un altro sit-in, ma il sindaco chiede la linea dura, non va autorizzato. Parla anche il procuratore di Novara, che ha aperto un fascicolo. Dire no al corteo un grande rischio, la città diventi un'altra Trieste. Intanto verificheremo se ci sono ipotesi di reato. Parla anche Giovanni Maria Flick, il presidente emerito della Consulta. A prendere in giro la Shoah non è un diritto sancito dalla Costituzione, quella manifestazione esprime negazionismo, ora può scattare il divieto. Volendo si può sintetizzare il tutto con quello che ha scritto in una frase Letizia Battaglia l'altro giorno su Twitter: se vi piace il pigiamino a righe, basta la terapia intensiva, non occorre scomodare Auschwitz. Oppure invece si può leggere quello che scrive questa mattina Donatella Di Cesare, sempre sulle colonne della stampa, in un commento che da prima pagina ci porta a pagina 29. Sembrava che fossero già oltre misura quei cartelli con la doppia S runica, che ormai un po' dappertutto equiparano il Green Pass a un provvedimento della politica hitleriana, e invece si fa un passo ulteriore, un passo assolutamente inaccettabile, perché quel corteo è letteralmente osceno, nel senso che nella sua indecenza, nella sua turpitudine, eccede la scena pubblica. Guardando quelle immagini si prova indignazione, ma anche vergogna, imbarazzo, disagio. Sono questi i sentimenti di tutti i cittadini consapevoli che la nostra democrazia, come quella di altri paesi europei, è nata sulle ceneri della Shoah, e questo abisso tombale da cui è scaturita, dove ci sono i resti dei nostri deportati, è un luogo che non può essere violato. Qualcuno ripete la parola ignoranza per dare conto di quel che è accaduto, ma è una spiegazione rassicurante quanto insufficiente. Questo razionalismo ottimistico non aiuta, e anzi fa credere che basterebbe qualche lezione e un po' di ore di studio per risolvere il problema. Non è così. Quei manifestanti sanno bene che cosa stanno facendo e non hanno scusanti. Bastano per questo le parole dell'infermiera che ha promosso il corteo e ha insistito sul tema del concentramento. I Green Pass, ha detto, sarebbero concentrati in uno spazio, il cosiddetto cerchio magico, come in un lager, e sarebbero perciò vittime. Qui c'è una chiara strategia politica subdola e perversa: sostituirsi alle vere vittime, gli ebrei europei che in milioni hanno subito lo sterminio, e gli innumerevoli deportati di tutte le minoranze. L'avete probabilmente intravista, questa intervista allucinante e surreale di quella infermiera che stava dietro a questa rappresentazione. Ma quale campo di concentramento? Volevamo stare solo concentrati, ha detto ieri in un'intervista appunto a Repubblica. Sarebbe come a dire: ma quale fascismo? Fascismo viene evocato solamente perché fascia e cose così. Comunque, tornando su quanto scrive Donatella Di Cesare, dovremmo accettare questo corteo osceno che irrompe nello spazio pubblico, si chiede, e magari diventa il precedente per altri analoghi nei prossimi giorni? Non credo proprio, si risponde. Certamente non si tratta di un reato sotto il profilo legale, ed è indubbio che occorra salvaguardare il diritto di manifestare, ma qui la questione è diversa. La deformazione e il ritratto quasi canzonatorio dei nostri deportati, sfruttati, torturati, uccisi nei lager, la parodia dell'internamento, la caricatura della Shoah, avrebbero conseguenze etiche e politiche gravissime. Se il campo è oggi il nomos della terra, lo è perché è il luogo di provenienza della nostra democrazia, e perciò qui c'è un limite invalicabile. Non possiamo permettere che un simile corteo passi per una manifestazione qualsiasi, che venga presa come un gesto persino ripetibile. Ci sono atti osceni in luogo pubblico, e questo lo è in modo iperbolico. Qui ci sono responsabilità, conclude, anche del pensiero di chi ha suggerito sin dall'inizio il paragone assurdo tra la carta verde e la stella gialla, ma c'è anche quel mondo del negazionismo, soprattutto dell'ultradestra, che trae profitto da cortei del genere e che potrebbe vedervi un passo ulteriore verso la normalizzazione. E qui Donatella Di Cesare chiama in causa anche, come dire, prestigiosi intellettuali, tra i quali si è distinto nel weekend per esempio Carlo Freccero, che non solo ha ribadito la parola apparentamento possibile tra dittatura sanitaria e il passato che comprende il nazismo e i lager, ma è arrivato addirittura a negare o a mettere in dubbio perlomeno le bare di Bergamo, insomma ormai Freccero è quasi un montesano con più libri di Foucault sulla credenza e una peggior conoscenza del romanesco. Intanto da Novara, dove potrebbe essere vietato il sit-in, si può andare a Trieste, perché anche a Trieste verrà vietata la piazza. Siamo a pagina 16 di Repubblica. A Trieste casi raddoppiati e quindi il prefetto dice che fino al 31 dicembre stop alle proteste di piazza, e intanto vengono raccolte 30.000 firme dai cosiddetti Sivax, con il sindaco di piazza che scrive un'ordinanza con sanzioni per gli organizzatori delle proteste, finiamola con le manifestazioni che hanno portato al disastro. Questa iniziativa appunto che viene presa da un professore universitario, dalla presidente della fondazione CR3S Tiziana Benussi, con altri intellettuali, scienziati, imprenditori, medici e professionisti, e firmata da tanti cittadini, e con il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che nel suo piccolo si incazza dicendo basta a queste pagliacciate. Insomma, si potrebbe essere vietata una protesta nei termini con cui si è materializzata a Novara nei giorni scorsi, potrebbe essere vietato o comunque imposto uno stop ai sit-in in piazza a Trieste, ma intanto viene convocata una nuova manifestazione a Firenze. Perché parliamo della manifestazione a Firenze? Perché di questa manifestazione ha parlato, la ricorderete, Nunzia Schilirola, vicequestore, che era salita su un palco dei Novax, prima e Enopass, poi a Roma, e che ha raccontato questa manifestazione fiorentina invitando tutte le donne ed evocando tra le altre cose il Santo Graal, Maria Maddalena, il Venere e la numerologia. Sentiamo Nunzia Schilirò, che era un po' che non si sentiva, mentre si confronta con un esperto di numerologia a proposito appunto della manifestazione fiorentina.
Ma adesso è il momento, diciamo, che tocca a noi, anche perché ci tengo a dire una cosa, che per la fisica quantistica, che io amo moltissimo, l'80% dell'energia che esiste nell'universo è un'energia di matrice femminile. E anche quando noi veniamo concepiti, siamo essenzialmente tutte donne. Soltanto dopo qualche mese noi diventiamo quello che siamo. Però adesso c'è bisogno di noi semplicemente per far capire al mondo che questa energia femminile, oggi schiacciata, deve tornare in equilibrio, lo yin e lo yang, no? Quindi questo è un po'...
Guarda, la numerologia, che tra l'altro la numerologia caldea, la numerologia talinda, viene chiamata magia bianca o magia nera, a seconda di come una persona la usa. Diciamo che oggi nella Terra esiste troppa energia maschile. Anche le donne sono troppo maschio. Manca che cosa? Manca Venere, la dea della bellezza, lo yin e lo yang, il Tao, la notte e il giorno, il 6 e il 9, quel 6 che abbraccia il 9, perché 6 è Venere, il 9 è Marte, 6, Firenze in numerologia è 6, come le altre città, Trieste e Parigi, sono tutte frequenze di Venere, che insieme mi formano i 72 nomi di Dio. Il mondo si inginocchierà ai piedi di sua madre, di madre terra, ma deve essere una donna non che bestemmia, non che urla, non che sbraita, deve essere una donna semplicemente femminile, che lavora sulla frequenza del 6.
Beh, è una bellissima metafora anche questa di Maddalena, no? Cioè il fatto che la numerologia ci dica che Venere ha la stessa frequenza di Maddalena.
Assolutamente.
Forse non tutti sanno chi era e chi è stata la Maddalena, perché i Vangeli che noi conosciamo sono i Vangeli riconosciuti come Vangeli ufficiali della Chiesa. Ma se noi andiamo a leggere i Vangeli apocrifi ci dicono che il discepolo più amato da Gesù era la Maddalena. E anche il Santo Graal non è il calice. Il Santo Graal viene ipotizzato che fosse proprio il ventre della Maddalena. Insomma, quindi c'è una storia di esoterismo e di spiritualità potentissima. Ma al di là di questo volevo anche spiegare perché è così importante venire a Firenze, perché adesso va di moda, no, dire vabbè, ognuno manifesti nella propria città. Per carità, è giustissimo, perché tanto siamo uniti lo stesso, l'essere umano è comunque collegato, questo lo dice tra l'altro la scienza, non è che lo diciamo noi, e che è una scienza che non ci insegnano a scuola. Ma invece in questo caso è importante venire a Firenze, è importante perché siccome noi dobbiamo risvegliare l'energia femminile, è come se noi facessimo un rito, quindi se noi ci uniamo tutte insieme sarà più facile andare, diciamo, al cuore, alla profondità, all'interiorità di quello che si è perso.
E quindi il Tao, lo Yin, lo Yang, il 6, il 9, il Graal, Maria Maddalena, il maschile, il femminile e Venere, i fondamenti teorici di Nunzia Schilirò, vicequestore di Roma, che indice insieme a Dan Brown una manifestazione a Firenze, di cui poi vi daremo i dettagli. Chiedo perdono a Prisma, gli ho rubato un minuto e mezzo, ci sentiamo domani mattina con il Demone del Tardi, ciao!